Io sono Alessandro Bencivenni, docente, formatore ed esperto di Educational Technology. E questo è Consigli di Classe, il podcast dove alcuni tra i migliori innovatori della scuola italiana, insegnanti, dirigenti ed esperti, si racconteranno per farvi conoscere storie di successo formativo, buone pratiche, ma anche risorse o strumenti che funzionano. Lasciate che i miei ospiti vi diano dei veri e propri consigli di classe. Amici di Prof Digitale, ben ritrovati. Il mio ospite di oggi è un docente, tutor universitario presso il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria di Torino. Lui è laureato in Scienze Pedagogiche, è autore di libri scolastici, esperto formatore per MIUR, INDIRE, altri enti accreditati, tra cui Campus Store Academy. Da diversi anni si occupa di tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza, oltre ad una passione per la robotica e le STEAM. Predilige un approccio esperienziale e pratico dell'apprendimento. È con noi Rodolfo Galati. Ciao Rodolfo.
Ciao Alessandro, hai dimenticato che vado in moto, corro in montagna, skyrunner, bevo buon vino e taglio l'erba nel mio giardino, fa anche rima. Okay.
Sono cose importanti da mettere in una bio.
Cose importanti, cioè nel curriculum, nella biografia, certo.
Bene Rodolfo, ti ringrazio per aver accettato di partecipare a questo podcast, una chiacchierata come sai, alla fine della quale ti chiederò poi un consiglio per i nostri ascoltatori. Però prima iniziamo da questa tua esperienza in università. Cosa racconti a questi futuri educatori?
Wow, allora, dunque, innanzitutto grazie a te per avermi invitato. Dunque, cosa racconto? Sai, mi fai già venire in mente educatori. Quando io vado in presenza in formazione nelle scuole o magari ai convegni, diciamo, dove sono presenti persone che non sono solo docenti, però nelle scuole è clamoroso quello che ti sto per raccontare, chiedo chi è docente qua e naturalmente mi guardano tutti un po' straniti dicendo ma questo è matto, no? Siamo in una scuola, siamo tutti docenti, e alzano la mano con un po' di imbarazzo. La mia seconda domanda è, e si capisce l'arcano, no? Chi è educatore? E vedi che non tutti gli insegnanti alzano la mano, capito? Quindi questo fatto che tu abbia detto la mia esperienza appunto di educatore, che cosa racconto? Forse non tutti gli insegnanti si sentono anche educatori, e questo dovrebbe farci riflettere, Alessandro caro. Guarda, l'università è un'esperienza bellissima perché mi dà l'idea di poter in qualche modo adottare un collega, no? Io ho questo slogan, cioè adotta un collega per il futuro, perché comunque gli studenti universitari del corso di scienze della formazione primaria faranno poi le maestre, certo. I maestri, e quindi hai, come dire, la percezione che in realtà assorbano concretamente con motivazioni intrinseche quello che tu proponi, no? Naturalmente poi facendo le proprie, utilizzando filtri, eccetera, eccetera. E sono tutti molto affascinati dall'utilizzo della tecnologia che propongo io come tecnologia del discente, no? Tra l'altro sono studenti e studentesse fantastiche, sai, si parla spesso dei giovani come comunque una generazione che non si impegna, che pare un pochettino, come dire, meno responsabile, autonoma. Devo dire che non so se magari contribuirà il fatto che sia il corso di scienze della formazione primaria, però invece sono assolutamente giovani, molto disponibili, sanno ascoltare e sanno anche in qualche modo criticare eventualmente magari appunto delle proposte, perché magari pensano che non siano sempre applicabili nella scuola di oggi.
Che tipo di obiezioni ti fanno a tal proposito?
Ma guarda, sai, la prima, Alessandro, è bello parlarne con te, che siamo appena reduci da didacta, ma non c'è la tecnologia a scuola. Proprio oggi, guarda, durante il laboratorio questa mattina, io appunto ho diciamo avuto questa osservazione. Allora ho detto, ma mi scusi un attimo, ma secondo lei se non c'è la tecnologia a scuola la colpa di chi è, se possiamo parlare di colpa? E naturalmente vedevi anche gli altri studenti, le studentesse che in effetti riflettevano. Sappiamo bene che dobbiamo, oramai la figura del maestro, del professore non è più quella di una volta, ma come anche quella del fornaio, parliamoci chiaro. il fornaio, se oggi come oggi non fa il pane senza glutine e magari tutta una serie di altre panificazioni particolari, magari non ha tutta questa clientela. E allo stesso modo anche noi ci tocca partecipare a bandi. Dobbiamo comunque raccogliere le proposte che arrivano dal ministero, no? Dai PON. E quindi, appunto, abbiamo riflettuto sul fatto che se una scuola è priva di tecnologia, forse gli insegnanti non ci hanno creduto fino in fondo in una nuova visione di scuola. Purtroppo, per fortuna, non ci tocca solo più insegnare.
Sai che in una precedente puntata del podcast, parlando con Salvatore Giuliano,
Mitico Salvatore Giuliano.
è venuto fuori anche questo, cioè alla fine la tecnologia fa parte, no, del quotidiano della scuola, perché poi alla fine gli insegnanti, ma anche la dirigenza, hanno deciso che appunto fosse il quotidiano. Come dici tu, appunto, se uno non fa in modo di trovare i mezzi e i fondi per finanziare questo tipo di scelta, e poi alla fine, insomma, ci ritroviamo in mano con
Sai,
ben
è
poco.
vittima del proprio, certo, cioè voglio dire, è vittima del proprio stesso male, perché comunque funziona così. Adesso lasciamo perdere, non entriamo nei dettagli, però comunque i bandi, i finanziamenti e i progetti sono facilmente accessibili oggi come oggi, quindi non è che proprio sia come una volta in realtà così, diciamo, come dire, esclusiva la possibilità di vincere un bando. Quindi direi che appunto noi dobbiamo assolutamente immaginarci una nuova modalità, no? Di interazione, tra l'altro, appunto, semplicemente per dotare la scuola di strumenti che gli studenti utilizzano nella vita quotidiana, cioè, ma poi anche i docenti, perché poi alla fine magari qualche docente non lo usa nella didattica, ma usa qualunque strumento tecnologico per qualunque cosa, anche solo per spostarsi, no? O per contare quanti anni gli manchino alla pensione, no? Quindi ecco, perciò.
Molti, a me un sacco.
Beh, sì.
La definizione appunto di tecnologia del discente mi
Certo.
intriga, perché appunto mette al centro proprio lo studente, il discente, e
Esatto.
appunto non l'insegnante, cioè la tecnologia in mano a chi effettivamente poi la deve usare.
Esatto. Allora, guarda, la prima cosa da considerare è questa. Spesso molti docenti utilizzano l'alibi per non utilizzare la tecnologia. Io non ne sono completamente, cioè non la possiedo completamente, non sono così competente e non la uso. Allora, partendo da questa riflessione, Alessandro, che naturalmente parlare con te per me è un piacere perché so che condividi quello che dico,
Certo.
gli studenti, cioè tu dai in mano agli studenti, poi parliamo di scuola, guarda, primaria, no? Nel mio caso, ai bambini, dai in mano la tecnologia, fidati, loro faranno qualcosa di costruttivo e di positivo di sicuro. Naturalmente il docente poi rimane, come dicevamo prima, anche l'educatore, il tutor, la guida, e quindi fa in modo che vengano utilizzati questi strumenti. Per informare, per comunicare, per produrre ovviamente oggetti digitali legati all'apprendimento, no? DigiComp 2.1, le prime 3 aree, no? Delle competenze digitali. Però perché devo sapere io usare Tinkercad, per esempio, e non dire ragazzi, c'è questa piattaforma, costruiamo una scuola sostenibile, una casa ecocompatibile, no? Con la cisterna d'acqua per raccogliere l'acqua piovana, con i pannelli solari, fotovoltaici, con la rastrelliera per raccogliere le biciclette, quindi fare in modo che a scuola si vada in una zona pedonale in bicicletta e non in automobile, come i genitori farebbero alle volte, se potessero, accompagnerebbero fino in classe in macchina i propri figli. E poi quello che scoprite, no? Facciamo, che so io, poi appunto non lo so, magari una sorta di, come dire, in qualche modo apprendistato cognitivo, no? Diventate voi esperti e raccontate, no? Che cosa avete scoperto. Quindi, perché io sono comunque il maestro, il professore di una disciplina, tra l'altro già questo a me mette un pochettino, fa venire un pochettino di dermatite, perché io penso sempre che, parlando ovviamente di scuola primaria, secondaria di primo grado, cioè il ciclo, diciamo, dell'istituto comprensivo, mi vengono sempre in mente le indicazioni nazionali che parlano appunto delle discipline, no? Che in realtà soltanto a scuola si apprende a compartimenti stagni, l'esperienza ovviamente è cross-disciplinare. Però se io sono esperto di matematica, Non è che debba conoscere Tinkercad per forza, lo scopriamo insieme, noi gruppo classe, l'insegnante fa parte di quel gruppo lì, per esempio. Questa è la prima cosa. La seconda è tecnologia del discente per quale motivo? Ma perché il motivo deve essere naturalmente quello che la tecnologia in qualche modo favorisca il collaborative working. E il collaborative learning, cioè loro apprendono e lavorano insieme. La tecnologia è fantastica da questo punto di vista. Tu lo sai meglio di me, esperto di Google Workspace. Prova a pensare durante il lockdown, utilizzare anche soltanto, per esempio, un Google Slide condiviso con gli studenti perché ognuno creasse la propria
Eh sì.
slide con i propri contenuti, no? Ecco, invece di fare lezione frontale, come magari invece succedeva attraverso la video call per alcuni colleghi o istituti, ma senza, io non sto criticando, sto dicendo forse non conosciamo bene alcuni strumenti e non li utilizziamo da un punto di vista didattico e pedagogico al meglio delle loro potenzialità. Diamoli in mano agli studenti. Sono sicuro che insieme scopriremo sfumature e risorse utili per l'apprendimento di tutti.
Giustamente parlavi di tecnologie per la collaborazione e mentre parlavi mi è venuto in mente, ho avuto tipo un'apparizione celeste, mi è venuto in mente Ken Robinson
Ah sì, Ken Robin, il mitico Ken Robin,
che voglio dire,
vero, che è mancato da qualche anno purtroppo.
esatto, se n'è andato decisamente troppo presto, ma
Sì, sì.
sempre con il suo discorso sulla creatività a scuola. Noi non solo lavoriamo in questa maniera, appunto, sulla collaborazione, sulle competenze digitali, ma nell'età in cui i bambini effettivamente sono ancora, super creativi, andiamo a mettere in mano degli strumenti che possono amplificare a dismisura la loro creatività.
Sì, io sono un ammiratore di Ken Robinson, no? Sai quando parlava di pensiero creativo, divergente, cambiare il paradigma della scuola, c'è un filmato su YouTube bellissimo.
Meraviglioso.
E in effetti lui, certo, lui comunque concretamente, tra l'altro molto ironico, nei suoi incontri, nei suoi convegni, appunto, nelle sue presentazioni, era sempre molto divertente anche da ascoltare. Però in effetti appunto il rischio è quello, caro Alessandro, che magari non si dia tutto il potere creativo in mano ai ragazzi perché vogliamo controllarlo, magari per una nostra insicurezza, ma giustamente, assolutamente, come dire, molto seria, molto professionale. Cioè, io quando utilizzo qualcosa con i ragazzi voglio possederlo. Va bene, ma scopriamo alcune cose insieme. Poi, tecnologia del discente vuol dire semplicemente dare l'opportunità ai nostri ragazzi sostenendoli, perché la prima competenza dell'insegnante è sostenere la relazione col discente. Quindi io mi fido di te. Usiamo la tecnologia insieme perché magari è molto inclusiva e compensativa, perché magari appunto la multimedialità attrae anche chi magari fa più fatica a seguire magari altri stili cognitivi, no? È ovvio che se io devo lavorare non so, la traccia narrativa, un conto è farlo su un quaderno scrivendo, che va benissimo perché non si va mai a
Certo.
contrapporre nulla agli strumenti tradizionali. Un conto è farlo magari con un programma che mi permette di disegnare dei fumetti, quindi anche graficamente, magari di dare loro voce anche ai protagonisti, magari di fare anche un video cartone, no? Ecco, beh, certamente, soprattutto perché i ragazzi di oggi, sappiamo bene, comunicano magari forse di più e meglio con strumenti legati alla multimedialità che magari con strumenti invece, come dire, monocomunicativi.
Tra le altre cose, strumenti, ad esempio, per le STEM o per le STEAM, o comunque anche la robotica, permettono questo approccio, hands-on, mani in pasta, dove effettivamente, si dà, no, lo strumento al bambino e da lì poi, bam, esplode, la bomba della creatività, dell'esperienza anche, come dicevi tu, collaborativa, vero?
Esatto. Ma tu prova a pensare, sai, io penso sempre, lo racconto sempre ai miei studenti all'università, ma anche durante le formazioni. Tu come fai a riconoscere una maestra? Parliamo di maestre adesso, poi vedremo le professoresse e i professori. La riconosci perché quando viene a casa tua e vede qualcosa di accatastato in un angolo, ti chiede: ma tu quella roba là la butti via? Sì, no, scusa, la posso prendere? No, ma tu pensaci davvero, Alessandro, cioè non è che sia una roba che mi invento io. La posso portare a scuola perché magari la utilizzerà per qualcosa. Vedi che già ha il pensiero creativo la maestra stessa, quindi figurati non dare l'opportunità ai ragazzini. E quindi la porta a scuola e qualche cosa ci farà anche di analogico. Allora, il digitale è uguale. Il digitale è uguale, cioè io utilizzo spesso e propongo Quick Draw, rete neurale, per disegnare modelli grafici, Autodraw per esempio, per il
Bellissimo.
riconoscimento invece in questo caso. Ecco, ok, ma tu prova a pensare che Quick Draw e Autodraw non è che servono soltanto per, non so, per i bambini, per sviluppare capacità grafiche, lateralizzazione, manualità fine, ma io con Quick Draw, quando disegno sei oggetti che mi propone direttamente il software, poi ho uno slot con sei oggetti che possono diventare sei elementi per costruire una storia narrativa, ok? Evitando il panico della pagina bianca, cioè magari vengono fuori oggetti stranissimi tra di loro che non sono così in relazione, no? La muraglia cinese insieme a, che so io, la pesca piuttosto che il coccodrillo, benissimo, o il gabinetto che tu hai disegnato prima, bene, mettili insieme in un testo di digital storytelling, di storytelling in generale, anche se non digital, costruisci una storia con quegli elementi. Quante possibilità di competenze di sviluppo hai, anche linguistiche, prova a pensare. Noi possiamo dare anche delle indicazioni, cioè il testo deve essere, non so, di tipo narrativo, descrittivo, usiamo dei tempi e dei modi verbali di un certo tipo, deve essere fantasy piuttosto che magari invece un testo realistico. Ecco, voglio dire, io direi che, e anche qui questo è uno strumento Quick Draw, mica nasce per la scuola, Autodraw. Quindi esattamente come la maestra che viene a casa tua e trova delle cose accatastate, l'insegnante trova magari in rete delle piattaforme, dei software che poi può pensare di riutilizzare didatticamente in forme non così banali, cioè non magari pensate precedentemente.
È una similitudine assolutamente calzante, te lo dico da figlio di maestra. Mia mamma è in pensione, quindi però insomma mi ricordo bene
E continua ad
del.
andare a raccattare le cose in giro per portarle a scuola.
Quindi
Grande, grande mamma, grande.
conosco bene la tipologia. Rodolfo, ci stiamo avviando alla fine di questa
Ah, che
chiacchierata
peccato, che
che
peccato.
però è volata via, ma guarda, è stata vera.
Accidenti, ma infatti io pensavo che fosse proprio all'inizio.
È volata via, però c'è forse la parte più, se vuoi, più importante, quella in cui alla fine di ogni episodio io chiedo ad ogni ospite qual è il tuo consiglio di classe per coloro che vogliono portare una ventata di innovazione e di, se vuoi, anche novità all'interno
Certo.
della scuola italiana.
Sì, perfetto. Guarda, il mio consiglio di classe è semplicissimo. Allora, io sono un sostenitore della scuola esperienziale, quindi io partirei sempre da esperienze, ma questo in qualunque ordine di scuola, eh. Arriverei poi al libro e alla teoria dopo aver fatto esperienze, un po' come a me accadeva quando ero piccolo bambino, andavo con mio papà nel suo laboratorio in garage, no? E lui montava, smontava, faceva il maker, no? Aggiustava le cose. Poi ho capito dopo che dietro c'era la scienza, la fisica, la matematica. Quindi partire dalle esperienze e poi partire da un presupposto assolutamente che non è neanche mio, cioè mi viene in mente Max Weber, io lo cito sempre, lui sosteneva che noi conosciamo il possibile perché tutti i giorni tentiamo l'impossibile. Ecco, a scuola noi dovremmo tentare veramente l'impossibile per avere una visione diversa e soprattutto dando fiducia ai nostri studenti, che sembra quasi impossibile alle volte, ai nostri alunni, scoprire insieme quali siano gli strumenti, i tempi, gli spazi, i metodi più adatti per apprendere insieme in modo significativo. Un'apertura, ecco, quello che io consiglio è un'apertura, un dialogo e tra l'altro chiudo, scusami se mi allungo
No,
un
no,
pochettino, ma
prego.
sentendosi gruppo, cioè quando io parlo degli alunni parlo di noi, non parlo di loro. Ecco, tutto qua.
Eh no, è una prospettiva assolutamente da adottare, sono assolutamente d'accordo con te. Amici di Prof Digitale, questo è Rodolfo Galati ed è stato veramente un piacere per me averlo ospite.
Questo è Alessandro Bencitelli che fa delle cose bellissime. Grazie, io ti ringrazio di cuore di avermi invitato, ma anche di realizzare questi podcast. Grazie di cuore.
Grazie a te. Bene, come sempre l'appuntamento con Consigli di Classe è tra 2 settimane e vi ringrazio per essere rimasti con me fino a questo punto. A presto!